Marco Lupo, buongiorno.
Sì, buongiorno. Buongiorno.
Eccoci pronti qui con Marco Lupo a raccontare questo piccolo libro intitolato Il coccodrillo di Dostoevsky. Il libro è pubblicato da Adelphi e la cura di questo libro è di Serena Vitale, che ricordiamo sempre ben volentieri anche diverse volte ospite qui del nostro piccolo posto delle parole. Insieme con Marco Lupo, libraio, andiamo a raccontare questo libro. Andiamo a raccontare questo libro, le sue particolarità, perché qui, seppure sia, una storia molto breve, circa 60-70 pagine, raggiunge delle profondità straordinarie, come sempre la scrittura di Dostoevsky. Ma non valgono le mie parole, le parole le dobbiamo ascoltare da chi, ne sa ovviamente di più. Marco Lupo. Che cosa racconta questo coccodrillo?
Una straordinaria manipolazione, come spesso accade nella letteratura, uno scrittore si siede, siamo insomma nel cuore dell'Ottocento e manipola, mastica, devasta l'idea del corpo, l'idea della mutilazione, l'idea della trasformazione del corpo, così come accadrà successivamente con grandi scritture, soprattutto e prevalentemente dalla Mitteleuropa, e qui chiaramente il pensiero va al mostro dei mostri, a Kafka, a questo insomma straordinario, se pare, di oscenità che si cala nel buio della nostra intimità, e Dostoevsky presagisce qualcosa con questo racconto grottesco, racconto. È un racconto per nulla lineare, gioca molto con un'ironia che è difficile da immaginare se non attraverso l'atto della lettura, difficile anche soltanto da presagire, e non è possibile farne una piccola parentesi se non attraverso un esempio banale e stupido. Sventrare un animale nel racconto diventa una soluzione, un'unica soluzione che può portare il protagonista di questa novella, chiamiamola così come è giusto chiamarla, di questo insomma racconto breve, all'inaugurazione di una verità. Dostoevsky ovviamente copre con la metafora tutta una serie di ossessioni che pervadono quasi tutta la sua letteratura, no? L'ossessione del rivoluzionario, il destino della patria, la fantasticheria e il fantastico che diventano quindi metafore, di ciò che è possibile e di ciò che è impossibile. E soprattutto, diventa una grande, grande, grande parafrasi di ciò che l'animo umano difficilmente riesce a svelare.
Eh sì, di quello che l'animo umano riesce difficilmente a svelare, perché c'è quell'inaugurazione della verità a cui faceva riferimento, che è un passaggio necessario ma molto difficile, perché la verità, come diceva quel tale psicoanalista, diceva che quando sei vicino alla verità le parole si sbriciolano, no? E quindi diventa che cosa la realtà, anche in questo racconto, no? Ivan Matveevich. È una parte di noi, quest'uomo.
Sì, una parte di noi, tra l'altro, credo che in qualche modo vada a parlare, vada a comunicare attraverso il regno delle parole scritte e lette in modalità postuma da coloro che sono stati vivi e i cui libri, le cui parole restano vive grazie all'opera straordinaria di traduzione e di pubblicazione di editori, traduttori, lavoratori del meraviglioso mondo dell'editoria. Questo libro, questa storia, questo canale fantasmatico emerge e in qualche modo comunica con molte altre storie. Storie di Leviatani, storie in cui il genere umano, ecco, attraverso le viscere, attraverso la metafora dell'interiorità e di ciò che non può essere svelato, entrano nel grande catalogo di libri che provano a fare a fare i conti con cosa significa raccontare la verità, quali sono i rapporti tra il mondo esterno e il mondo interno e come si percepisce il mondo e come viene percepito in determinate circostanze e come a volte anche i piccoli, sottili particolari possano cambiare il destino di un essere umano.
Eh sì, cambiano il destino dell'essere umano, ma quell'essere umano deve forse essere meno presuntuoso nella sua supposta
Assolutamente.
conoscenza, perché queste poche pagine sono un monito anche a noi del 2022, no? Con la nostra presunta conoscenza di pigiare un tasto e stravolgere il mondo e sapere tutto, e invece è molto diverso, ci dice Dostoevsky tra le righe di questo racconto.
Assolutamente, tra l'altro, credo fraseggi perfettamente con un'immagine che resta nella memoria di molti e che spesso viene riportata alla luce dalla scrittura di altri. Qui intendo le parole di Sir Thomas Browne, che si trova un giorno in una cripta a Norfolk dove vengono ritrovati, siamo nel 1658, vengono ritrovate delle urne cinerarie. E quest'uomo, questo scrittore, fa una straordinaria considerazione in un libello, ecco un libello che in qualche modo può assomigliare al coccodrillo in modalità completamente differente, secoli prima, sì, è la dell'Idrio Tafia, perché fa una riflessione straordinaria, Brown, guardando, osservando le urne cinerarie, quindi la cenere che prima è stata carne e ossa. E osservando quella cenere, Brown si domanda sulle vite di coloro contenuti ormai dalla cenere e dalle urne, che non possono essere svelati. E sa con grande rammarico che la sua curiosità in merito alle loro vite non potrà mai, mai essere soddisfatta. Quindi, il passato in questo caso, emerge come una soluzione impossibile. Eppure, l'essere umano che si pone dubbi e che si fa domande, ha in qualche modo il compito altissimo di continuare a porsene, a chiedere e a cercare. Ecco, in questo caso, diciamo, anche il gioco sul rapporto col naso di Gogol è molto interessante perché la metamorfosi del Novecento, quella che verrà, in effetti ha a che fare proprio con questa arroganza, l'arroganza di un certo tipo di ceto sociale che non ha a che fare soltanto con la condizione economica, ma con il culto proprio del profitto a tutti i costi e di ciò che si perde, appunto, di ciò che in modo entropico perdiamo nel momento in cui dimentichiamo chi siamo e cosa siamo stati.
E cosa siamo stati? E qui entra in gioco il nostro essere presenti a questo spirito del tempo e superare la tragedia del vuoto, come ci dice anche Dostoevsky, no? Anche se a
Certo.
un certo punto dice la fisica ha stabilito da tempo che la natura non tollera il vuoto, certo, però qui si vorrebbe un coccodrillo, tra virgolette, vuoto. Ma per ospitare che cosa al suo interno?
Sì, è straordinaria l'utilizzo che Dostoevsky fa del corpo come metafora e del vuoto come ahimè, significato e significante in una serie di parole che lasciano smarriti ed è ciò che la letteratura deve fare, no? Lasciano assolutamente quel gusto retroamaro, quella sensazione di vuoto, appunto, di incapacità di vedere oltre ciò che abbiamo davanti ai nostri occhi. E la sublima con alcuni trucchi del mestiere straordinari su cui sapeva insomma, premere le dita così come aveva imparato molto prima nella Casa dei Morti, quando cercava di sopravvivere come molti altri, avendo fatto i suoi conti con il potere degli zar e avendone tra l'altro trascritto appunto le memorie in un libro che inizia il grande ciclo, pur essendo un libro non partorito dalla sua fantasia, quindi stranamente nel catalogo dei libri possibili di Dostoevsky, dialogano a volte parabole che sembrano lontane, ma che non lo sono, leggendo tra le righe. Quel vuoto è un vuoto che permea tutta l'opera, e anche se apparentemente non sembra, ci fa rientrare, grazie alle sue parole, in un mondo che assolutamente non è scomparso, anzi è più vicino di quanto non sembri.
Nella nota di Serena Vitali, chiusura di questo libro, Il coccodrillo, pubblicato da Adelphi, Serena Vitali titola Una birichinata letteraria e si spinge anche a pensare che quest'idea di Dostoevskij di darci l'idea anche di un nuovo Giona, niente meno, per questo protagonista Ivan.
Sì, è molto interessante la nota della Vitale che conosce, soprattutto non tradisce, anzi restituisce l'opera e la parola di Dostoevskij con grande perizia, con grande attenzione. Ed in effetti è proprio una birichinata, o apparentemente sembra una birichinata, questo lavoro straordinario che ci, ripeto, riconduce, insomma, a una visione possibile dell'uomo Dostoevskij nascosto dietro questa maschera, una maschera che resta nonostante l'uomo, una maschera straordinaria su cui i lettori da generazioni cercano di porsi delle domande. Questo libricino continua, ecco, a creare questo passaggio straordinario con la parodia caustica, con il racconto che scava a fondo nel mostruoso e che lo fa con un gioco mirabolante che non può e non deve essere dimenticato, e anzi che deve solleticare gli appetiti dei lettori che cercano
E il libro e
belle storie.
Coccodrillo, sì, cercano soprattutto belle storie, ma belle non solamente dal punto di vista di vetrinizzazione, no? Ma
No.
belle, belle dentro, come questa del Coccodrillo di Dostoevskij. Libro che sarà presentato al prossimo appuntamento della libreria più lunga del mondo, ovvero Portici di Carta, Marco Lupo.
Lo presenteremo con Marta Barone e faremo una chiacchierata sulla parola, sulla storia del coccodrillo appena pubblicato da Adelphi con la splendida curatela di Serena Vitale, e tra decine di eventi, migliaia di lettori, e questo, insomma, rinfocola l'idea che leggere non salva, ma produce bellezza.
Prima di chiudere, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Lo chiedo a lei come lettore più che come libraio, Marco Lupo.
In questi giorni sono accompagnato da molti libri, come
Come
sempre.
sempre.
Dall'opera completa di Sebald, perché dovrò presentarlo a
Un
breve,
altro libro ad Elfi.
un altro libro Adelphi, uno scrittore straordinario che Adelphi ha interamente tradotto, quasi interamente, mancano poche opere, poche liriche.
Noi lo racconteremo proprio tra pochi giorni insieme con la traduttrice Ada Vigliani, Tessiture di sogno di Sebald per l'appunto.
Tessitore di sogno, un'anticamera straordinaria alle opere di questo autore che deve essere ricordato a tutti i costi. E quindi la sua opera completa mi accompagna oltre alle opere di grandi autori del passato e del presente, come Dasha Drindic, un'altra autrice di cui consiglio la lettura ai lettori ascoltatori.
E adesso da libraio, qual è un libro di recentissima uscita che può entrare nelle nostre case e farci compagnia?
Un libro che ho apprezzato molto, pubblicato da pochissimo dalla Terza, per una serie di ragioni che hanno a che fare con il nostro presente e con il passato. Un libro uscito nella collana Fact-Checking di Tommaso Specker, La Germania sì che ha fatto i conti con il nazismo. Una riflessione puntuale, documentata, su cosa significa tenere calda la brace del rapporto così complicato, così complesso, con l'idea di verità e giustizia. Nulla è scontato nel rapporto con il passato. E questa riflessione storico ci riporta a vedere e a non dare per scontate alcune delle verità che consideriamo marmoree, marmorizzate della nostra storia recente e della storia di un popolo così vicino a noi, quale quello tedesco.
Tommaso Specker,
Per
la Germania sì che ha fatto i conti con il nazismo, il libro che ci ha consigliato per l'appunto Marco Lupo, che ringraziamo davvero per il tempo che ci ha dedicato e buona lettura.
Grazie a voi.